Grazie Laura, grazie mille, e grazie a tutte voi e a tutti voi di essere venuti qua stasera. Sono contenta che la sala si sia riempita e se abbiamo voglia adesso chiacchieriamo anche un po' tra di noi, facciamo girare un po' il microfono. E io avevo già insomma qualche domanda da fare, ce n'ho una mezza dozzina, ne farò solo una. E quindi in realtà la prima domanda è più su le altre donne italiane che stanno studiando questo fenomeno. Tu immagino ti sarai confrontata con un bel po' di persone andando in giro per la penisola, e quindi volevo un po' chiederti una breve panoramica sulle donne in Italia che di questo si stanno occupando. Insomma, qual è lo stato dell'arte dal punto di vista collettivo? E qui c'è il microfono per gli altri interventi.
Beh, come dicevo, io mi sto occupando di un terreno intermedio nel dibattito, non di approfondire le posizioni a favore, non di approfondire le posizioni contrarie, ma di trovare un terreno di dialogo non divisivo. E quindi penso che sulla salute della donna e dei bambini siamo tutte d'accordo, siamo tutti d'accordo qua dentro, no? E penso che questi risultati, non è stato facile studiarsi decine e decine di studi medici. Ho potuto farlo perché ho il background per farlo, perché l'ho fatto per il cancro, per l'AIDS, per altre cose, quindi non mi intimidisco di fronte a studi medici, riesco a capire, no, quali sono i risultati e a mettere insieme diverse cose. Però diciamo è stata veramente una grossa fatica, vorrei che se ne tenesse conto in un dibattito che è molto polarizzato tra chi è a favore, perché dobbiamo essere libere di fare quello che vogliamo, perché se no i gay non possono avere figli, perché se no, no, con delle motivazioni che sono sicuramente importanti, ma che non tengono conto che questa non è l'unica soluzione per avere figli. Quindi non penso che la surroga di gravidanza sia l'unica soluzione per avere figli, che non ci possa essere presentata in questo modo. E nel dibattito nazionale si gioca proprio su questo: chi dice la surroga di gravidanza è giusta perché dobbiamo essere libere di poterla scegliere, perché per alcune persone, le persone trans, le donne che non hanno un utero, per i maschi gay eccetera, per molte categorie di persone può essere una soluzione, e coloro che dicono no, ciò è abominevole, è sbagliato perché mercifica il corpo della donna, perché toglie la libertà alla surrogante, perché sfrutta, perché eccetera eccetera. Quindi noi abbiamo un dibattito polarizzato su questo, ma è così dappertutto, è così a Catanzaro, è così a Reggio Emilia, insomma, abbiamo fatto la campeggia dove abbiamo approfondito le ragioni contro la surroga, ma anche altrove dove hanno fatto invece iniziative a favore della surroga di gravidanza, il dibattito è sempre su queste idee, insomma, che sono importanti, però è molto facile incartarsi su questioni ideali, è meno facile entrare in conflitto su questioni materiali. Se noi parliamo di questioni di salute e vediamo che queste sono pratiche a rischio, dobbiamo decidere che cosa vogliamo fare. Io non penso che dobbiamo chiedere alla scienza di risolvere problemi sociali, e non penso che la scienza possa arrogarsi il diritto di proporci la soluzione di problemi che sono prettamente sociali. Facciamo l'esempio della selezione del genere. In India viene usata, come in Cina, come in moltissimi paesi asiatici, la selezione del genere attraverso l'ecografia. L'ecografia è cattiva? No, l'ecografia non è cattiva, l'ecografia è utile, però viene usata male, viene usata per abortire feti femmine. Adesso c'è la cosiddetta selezione etica del genere. Impiantiamo solo embrioni maschi perché le madri vogliono solo figli maschi. Quando chiedono la selezione del genere, non chiedono le figlie femmine, come magari qualche femminista può sognare, volere. Vogliono il figlio maschio. Possiamo pensare che questa sia una soluzione etica davvero, l'impianto degli embrioni maschi? Va a risolvere il problema della discriminazione delle donne, impiantare più embrioni maschi? Potrebbe anche essere che invece l'impianto degli embrioni maschi, la cosiddetta selezione etica del genere, potrebbe essere che crea più problemi. Per esempio, outnumbering females, cioè avendo un numero di maschi molto superiore al numero delle femmine. Questo va a cambiare i pregiudizi contro le donne? No. Continueranno a esserci le famiglie che fanno festa quando fanno i ladu, fanno i dolci, quando nasce un maschio, e che si stracciano le vesti quando nasce una femmina. Ma perché? È un problema che la tecnologia può risolvere? No. Il problema è la dote. Allora, perché non andiamo a togliere la dote? Se noi andiamo a togliere la dote, nessuno si straccerà le vesti per aver avuto una figlia femmina, perché sa che non dovrà, dopo 15 anni, ipotecare la propria terra per poter darle una dote. Okay? Allora, non si può pensare di risolvere dei problemi sociali con la tecnologia a tutti i costi. Io penso questo, penso che i problemi sociali vanno risolti socialmente. Gli uomini gay hanno diritto ad avere figli? Sì, hanno diritto ad avere figli. Possono avere figli loro, possono adottare figli. Perché non lavoriamo anche per noi donne singole, per esempio, che vogliamo avere figli, per l'adozione? Questa è una battaglia di civiltà enorme. Sapete in 10 anni quanto sono diminuite le adozioni negli ultimi 10 anni? I dati del 2007 ci parlano di 45.000 bambini adottati in Italia. I dati del 2017 ci parlano di 12.000 bambini adottati, da 45.000 a 12.000. Questo scarto è dovuto all'uso delle tecnologie riproduttive in gran parte. Ok? Quindi, secondo me, una prima lotta da fare è per la liberalizzazione, cum grano salis, della adozione per le donne singole, per le coppie di maschi gay, per gli uomini singoli. Questo, secondo me, è una battaglia che si può fare. Come fanno i maschi gay, come hanno sempre fatto i maschi gay ad avere figli in California? Ma è molto semplice, costruendo una famiglia. Due maschi gay con una coppia di lesbiche che vogliono avere figli, e loro forniscono un cocktail di sperma che viene usato da una o da entrambe, e poi loro decidono che grado di coinvolgimento avere. Vogliono fare i papà, vogliono fare gli zii, vogliono fare quelli che li vedono ogni tanto. Questo si può negoziare dentro rapporti di mutua solidarietà, rapporti tra esseri umani. Ci sono famiglie estese di ogni tipo, cioè per creare delle famiglie diverse o delle non famiglie o delle reti di polifedeltà, chiamiamole come vogliamo, non c'è bisogno della tecnologia del capitale patriarcale, bianco suprematista, eterosessista, binaria, eccetera, eccetera, eccetera. Non c'è bisogno di questo. Penso che possiamo trovare delle soluzioni per creare nuove forme sociali, per crescere le nuove generazioni, senza dover ricorrere agli orrori della scienza per quello che ci propone oggi in questo campo. Grazie. Se c'è qualcuno che vuole fare una domanda, altrimenti, siccome è il mio compleanno. La... grazie. Grazie, grazie. Sono 58. Se qualcuno ha qualche domanda, rispondo molto volentieri. Altrimenti vado a festeggiare. Beh, oltre alle domande prendo qualsiasi cosa, domande, commenti, insulti, qualsiasi cosa va bene.
Come vengono accolte normalmente queste? Che tipo di reazioni hai avuto nel presentare questa tua produzione che vuole essere appunto mediana, far riflettere?
Sì, è mediana, ma diciamo, in realtà io sono contro, cioè sono diventata contro, insomma, riesco a capire le motivazioni di chi è a favore, ovviamente, ho tutta l'empatia, però sono diventata contraria, insomma, quindi come viene presa? Guarda, a Bologna, forse c'è qua qualcuna che era a Bologna? No, a Bologna mi sono trovata di fronte a molte persone favorevoli alla gravidanza surrogata e abbiamo dialogato, insomma, su questi studi, su queste cose e devo dire che è qualcosa che nel momento in cui una persona lo sa, no, perché tu paghi 120.000 euro, magari fai un mutuo per avere un figlio e poi non ti dicono che ci sono sti problemi. Beh, se ci fosse l'adozione, penso che pochissima gente si rivolgerebbe a questo, no? Qualcuno che c'ha. Poi anche questa cosa dell'ossessione del figlio genetico. Ma vogliamo uscire dall'idea dei figli come proprietà privata? No? Vogliamo evolvere un pochettino da un punto di vista umano? No? Riuscire a capire che poi i figli non sono la tua proprietà, dipende da te crescerli, dipende da te mettere il meglio di te stesso, però uscire da questo bisogno del figlio genetico a tutti i costi, secondo me sarebbe importante, ecco. Quindi ci siamo misurate su queste cose, perché poi io penso che tutte le persone siano ragionevoli alla fine. Se mancano delle informazioni, è ovvio che per questo spero che si parli del fatto che ci sono problemi di salute. Al momento ne hanno parlato solo due giornali. Il Manifesto ha dedicato un paginone e ovviamente l'Avvenire per altre ragioni. Però sarebbe opportuno che nel fronte laico cosiddetto ci fosse più attenzione a questo elemento.
Visto che hai parlato della predazione anche degli ovociti, mi torna in mente un caso che aveva avuto molto spazio sui giornali qualche anno fa, proprio a Milano, di questo ginecologo di fama mondiale proprio sulle tecniche di procreazione assistita, tale Antinori, che era stato arrestato perché appunto sotto lo stratagemma del compenso comunque acquistava ovuli da donne appunto in difficoltà economiche, e poi appunto era stato accusato di avere addirittura narcotizzato e prelevato forzatamente appunto con un'operazione chirurgica gli ovuli della sua assistente. Quindi nel senso, queste cose succedono veramente anche qua di fianco a casa nostra, insomma.
Se cominciamo ovviamente a mercificare i corpi delle donne, questo è ciò che purtroppo che avviene, ecco. E, sì, ci sono un sacco di casi di questo tipo che sono avvenuti. E quello di Antinori qua a Milano, probabilmente ve lo ricordate bene, insomma. Sì. Ci sono altre domande?
Io vorrei dire una cosa.
Sì, prego, puoi venire qua.
Sì.
Allora, intanto condivido molto che tutto il dibattito, perlomeno in Italia, si è focalizzato un po' da un punto di vista ideologico, per cui senza andare poi alla sostanza di quel che accade, no? Quello che chiamavi la dimensione materiale. E questo è un aspetto. L'altro è quello che la dimensione del corpo come prodotto, secondo me, sono anni che si lavora sul fatto di creare un immaginario profondo su questo. Infatti che credo che sarebbe bene interrogarsi e riandare a definire e a riconfrontarsi su che cosa vuol dire essere un essere umano. Perché questo credo che sia messo in discussione profondamente, quindi da un punto di vista direi quasi epistemologico, non anche nelle coscienze, in questo senso c'è una trasformazione molto molto profonda e invisibile. Scusa, ma continuo a distrarre. E quindi questo credo che sia veramente uno dei temi fondamentali, e quello che tu poni con questo accento, che non è detto in modo così esplicito, però no, anche, credo che sia uno degli aspetti su cui ci si dovrebbe confrontare di più, soprattutto a sinistra, nel senso di andare a ridefinire questo, perché se non ti chiarisci che cos'è un essere umano, non puoi neanche avere, come dire, una prospettiva politica e un orizzonte politico che sia di un respiro un po' lungo.
Eh sì, negli anni 70 il corpo nel femminismo era centrale, no? E siamo partite dal corpo e abbiamo capito che il corpo è un elemento politico di grandissima portata. Poi il corpo è sparito. A un certo punto le priorità del femminismo sono state altre, no? E molto femminismo, secondo me, si è perso la propria centralità, la centralità del corpo. Questo è stato molto femminismo ha preso proprio le quote rosa, le tangenti, diciamo, sono andati veramente fuori dal mondo. Ma anche il femminismo, diciamo, i femminismi buoni, i femminismi che comunque hanno continuato a lavorare coi piedi per terra, si sono persi dentro la rincorsa di emergenze che ci sono effettivamente, ma senza continuare a elaborare a partire dal corpo. Il corpo e la salute sono diventati, corpo salute come elementi politici, come limite del capitale. Lavorando in fabbrica, io una cosa l'ho capita, che la salute è importante perché è il limite del capitale, dell'accumulazione di profitto. Tu, arrivata a un certo punto che fai straordinari, ti ammali, e quello è il limite. Quello è il limite al capitale. Ora, c'è un limite anche al patriarcato, ci sono dei limiti legati al corpo. Tutta sta moria di donne che vengono uccise, e questo, cioè, su questo ci dovremmo interrogare da più punti di vista. E lo stiamo facendo in parte lentamente, con dei problemi sicuramente. Dovremmo farlo in maniera più ampia, con le donne di colore, con le immigrate, non sempre con le donne bianche che, no, raccontano solo la loro storia, ma no, decolonizzando i nostri concetti, perché comunque continuiamo a usare dei concetti che sono coloniali, comunque continuiamo a usare un linguaggio che è coloniale, no? Quindi superando in maniera posizionata il nostro modo di essere, no? E anche la critica alla scienza. Può esistere una scienza bene comune? Beh, se può esistere una scienza bene comune, non è solo dicendo che abbiamo molte donne che lavorano in ambito scientifico, non vuol dire niente. È come dire abbiamo persone di colore che lavorano nella scienza. Le direzioni della scienza sono l'elemento strategico. In quali direzioni sta andando la scienza? Questo tipo di critica radicale alla scienza va fatto, altrimenti la gente abboccherà sempre all'amo della soluzione tecnologica. Ma l'avete sentita Giorgia Meloni, che si è inventata la macchina, il dispositivo in auto che non ti permette di chiudere, l'ho scritto in un articolo che verrà pubblicato tra poco, non ti permette di chiudere la macchina se hai dimenticato il bambino sul seggiolino. Allora, c'è un dispositivo che non ti permette di chiudere la macchina, un dispositivo tecnologico. Ora, perché la gente si dimentica di chiudere, cioè si dimentica del bambino in auto? Perché la gente sta sempre con la testa nel telefonino, nel, no? Perché la gente, c'è un livello di distrazione di massa che è proprio legato a questo. Gli studi di Renato Curcio, che purtroppo stasera, proprio stasera, sta presentando il suo ultimo bellissimo libro, L'algoritmo sovrano, al Vittoria, e i suoi altri tre libri, il trittico che ha scritto sul dominio digitale, su, aiutami Anaì, dominio digitale, la società artificiale e l'impero virtuale. Adesso con L'algoritmo sovrano si tratta di un quadrittico importante, perché voglio dire, tutta una serie di cose che Ippolita ha sempre anche studiato, eccetera, si stanno divulgando in maniera, a mio avviso, che non può restare senza conseguenze anche nella nostra riflessione, no? Perché tutti quanti qua dentro soffriamo di dissonanza cognitiva. Diciamo che Google, che Facebook, che Amazon sono imperi cattivi, eccetera, però poi tutti comprano su Amazon, tutti usano Facebook, tutti fanno le ricerche su Google. Questa è dissonanza cognitiva. Noi non possiamo continuare a essere incoerenti a questo livello, perché non ce la facciamo più noi poi a un certo punto. Quindi rifondare anche le nostre relazioni in termini di convivialità, in termini di messa veramente a tema dei nostri rapporti. Perché dei maschi gay preferiscono pagare 120.000 euro, 80.000 euro una donna perché gli venda un figlio, piuttosto di rapportarsi con una coppia di donne o con amiche o con, no? Che paura c'è dentro il rifiuto di questa relazione? Veramente siamo riusciti a far sì che molta dell'ideologia dominante sia entrata nelle nostre fila? E quanto l'abbiamo lasciata entrare anche noi con i nostri comportamenti, no? Quindi esiste una scienza bene comune, certo può esistere, a partire da valori diversi che dobbiamo cominciare a praticare collettivamente, altrimenti non ne usciamo da questa cosa, io penso. Poi dopo il dispositivo in auto per non dimenticarsi il bambino, ci venderanno un dispositivo per non dimenticare il bambino nella vasca da bagno, ci venderanno anche un altro dispositivo digitale che ci segue e che ci ricorda che dobbiamo nutrire i nostri bambini, se no li facciamo morire di fame, come è successo a qualche giovane coppia che giocavano al computer, hanno fatto morire di fame il loro bambino. Cioè, invece di sottrarci al dominio digitale, invece di sottrarci a questo uso smodato dei telefoni e al fatto che lasciamo i nostri figli giocare con questi telefonini dall'età di 2 anni in poi, tutto il tempo che vogliono, cioè, se non cambiamo questa cosa, è chiaro che vivremo di dispositivi che ci dicono di momento in momento cosa fare, perché ci hanno confiscato il cervello, e lasceremo che venga confiscato il cervello alle future generazioni. Non lo so, dobbiamo secondo me riuscire a rompere questo circolo vizioso in qualche modo, ma sicuramente non è possibile farlo solo a livello individuale. Può essere fatto per alcune cose a livello individuale, perché abbiamo anche responsabilità come individui, come persone, ma va fatto in qualche misura anche a livello collettivo, se no non può funzionare, no? Il dominio digitale non lo sfidi da solo, come Davide contro Golia. Vanno inventate forme di convivialità, forme di disintossicazione. C'è un bel concetto nella sociologia islamica, Garbaz Deji, ne ho parlato nel libro Il silenzio della terra, che è disintossicarsi dall'Occidente. E questo è uno strumento importante, no? Già capire quanto l'Occidente ci ha intossicati, quanto noi usiamo ancora dei concetti coloniali, la scoperta dell'America, la modernizzazione. Quando usiamo, no, non mettiamo in discussione il nostro linguaggio, stiamo facendo veramente un grande disservizio a noi stessi, prima di tutto. E poi c'è un concetto che invece riguarda proprio il sanscrito, l'advaita, il superamento delle, diciamo così, della dualità. Se noi riusciamo nella nostra analisi a indigenizzare il nostro pensiero, questo può essere molto utile, guardare a concetti che vengono utilizzati nella teoria aborigena, maori diciamo in molti popoli First Nation, sia nella psicologia che nella sociologia che nella teoria dell'indigeneity in generale, per superare questa dicotomia che gli occidentali hanno imposto al mondo, insomma, tra giusto tutto di qua, sbagliato tutto di là, no? Tra la gerarchia, perché poi ogni dicotomia crea una gerarchia, no? Se tu dicotomizzi un elemento, una parte sta sopra, una parte sta sotto, no? C'è sempre la gerarchia dietro ogni dicotomia. Quindi superare questo modo di pensare occidentale che è così deleterio, che è così tossico, lo si può fare, certo non lo si può fare da soli, cominciare a leggere teorie, contributi, studi fatti da persone indigene, aborigene, ce ne sono migliaia ormai, ma i bianchi leggono solo le cose scritte dai bianchi, basta, almeno noi facciamo un passo in quella direzione, no? Questi possono essere, sì, elementi, sì.
Ci sto pensando adesso mentre parli, cioè non ho un pensiero. Però mi sembra, allora, su questo discorso del corpo, quindi ritornare al corpo, mi sembra che nella tua riflessione il corpo che proponi, cioè poi magari sto prendendo una cantonata, quindi... è un corpo che comunque non ci appartiene, mi viene da dire, cioè su cui viviamo un corpo e non è identificato con noi, automaticamente è ovvio che ci dà, che molto deriva da questo, ma che in qualche modo è anche qualcosa di separato e che su cui disinnescare il meccanismo di possesso. Cioè, quando dicevi la questione avere il figlio con il proprio corredo genetico o comunque faccio quello che voglio perché c'ho un'idea tutta astratta e in realtà poi alla prova dei fatti le cose poi prendono tutta un'altra piega. Quindi, insomma, volevo chiederti un po' che idea di corpo... Poi, cioè, chiaramente adesso è anche il tuo compleanno e quindi vorrai andare a dare libero sfogo, però...
Libero sfogo al mio sonno, soprattutto, arretrato. Guarda, quando parlo di ritornare al corpo non parlo di una cosa intimistica, no, non è questo. Sto parlando di un ritorno politico al corpo, che guarda noi come corpo collettivo, e che ci fa superare tutta una serie di ostacoli e conflitti che abbiamo al nostro interno, perché solo trovando un'unità forte di obiettivi, una piattaforma, un minimo comune denominatore, possiamo andare avanti. Se no ci frammenteremo in mille schegge e tra un po' non resterà veramente nulla di tutto quello che abbiamo prodotto di grande e di bello. Quindi... per ritorno al corpo intendo dire questo, insomma, intendo dire questa cosa. Sulla questione della scienza e della libertà vorrei aggiungere qualcosa. Allora, molti dicono la scienza deve fare tutto ciò quello... No, aspetta, adesso sto parlando un italiano terribile. La scienza deve poter fare tutto ciò che è possibile fare. Ma noi siamo d'accordo che la scienza debba fare tutto ciò che è possibile fare? E se ci sono dei limiti, ma chi li mette i limiti? noi sappiamo benissimo che c'è stato il tribunale dell'Inquisizione, che noi siamo state tutte streghe bruciate chissà quante volte nelle nostre vite precedenti. Abbiamo avuto in Europa il più grande genocidio della storia. Altri popoli non ci hanno nemmeno pensato a fare quello che ha fatto il popolo europeo al suo interno e nel resto del mondo, per la supremazia dei bianchi, per la supremazia degli uomini, per la supremazia dei più forti. Allora, quando noi diciamo la scienza deve fare tutto ciò, questo è liberismo, non è libertà. Non solo perché siamo in un contesto di capitale, non solo perché siamo, ma anche perché la scienza deve servire ai bisogni della gente e non servire i bisogni del capitale, del suprematismo bianco, del patriarcato che sta in gravi difficoltà. Allora, queste riflessioni come le possiamo portare dentro la nostra vita quotidiana? Perché il femminismo è nato da, no, dalle cucine delle donne, è nato da una critica che partiva dalle relazioni di prossimità. Cosa significa smettere di usare Google o smettere di usare Amazon e invece andare al mercatino del quartiere, invece andare, no? Che cosa significa cominciare a rendere questi comportamenti comportamenti che vengono rimassificati? Come renderli praticabili e come massificarli? E come scambiarci informazioni su cose importanti? Parlavo con una oncologa pediatrica che è andata a Denver recentemente. C'è stato un convegno mondiale di oncologi pediatrici, quindi di quelli che si occupano dei cancri dei bambini. E è uscito in maniera chiarissima che cancro al cervello per i bambini nati con fecondazione in vitro, non stiamo neanche parlando di eterologa o di surroga, stiamo parlando della fecondazione in vitro. Io non sono mai stata contraria alla fecondazione in vitro, no? Cancro al cervello, cancro di un tipo anche molto aggressivo, è diventato prevalente in tantissimi studi e quindi c'è un accordo, hanno trovato un accordo su questa cosa. Io spero che pubblicino molto presto i loro risultati. Intanto però ho intervistato questa oncologa pediatrica, mi sono fatta dire un po' di cose e mi sono resa conto di quanto siano importanti le informazioni. Cioè, gli oncologi pediatrici scoprono delle cose che sulla stampa magari ci arriveranno fra 5 anni. Poi ci siamo noi, scienziati sociali, che dovremmo rendere questo gap un po' meno lungo in termini di tempo. Ma è difficilissimo fare questa cosa, no? Lo scambio delle informazioni, riuscire a avere delle piattaforme dove riusciamo a dirci le cose, a far funzionare le scoperte che ci sono, rispetto anche alle battaglie che stiamo facendo. Così come, che ne so, il movimento NoTav hanno detto no alle trivellazioni dentro la montagna perché c'era l'amianto, c'era questo, c'era quell'altro, c'erano rischi per la salute. Sono riusciti a dialettizzare gli scienziati da una parte, la gente dall'altra. Cioè l'attivismo, gli scholar activist, gli scienziati attivisti, le persone che producono conoscenza ma anche vogliono un cambiamento sociale che vada in una certa direzione, devono avere un ruolo più segnatamente più importante dentro queste interazioni. Cioè l'attivismo non può essere acefalo. Abbiamo visto che l'attivismo vince quando è informato, quando è un attivismo che ha delle basi, come per esempio nella lotta contro il ponte. Nella lotta contro il ponte siamo riusciti a bloccare il ponte con 3 campeggi, la prima volta 80 persone, la seconda volta 800 persone e la terza volta 1 migliaio. organizzando addirittura una manifestazione di 11.000 persone a Villa San Giovanni. Non sarà mai vista nella storia di Villa San Giovanni. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo insieme le ricerche degli scienziati su geologi, biologi marini, quali sono le specie di pesci che sparirebbero con il ponte perché lo vedrebbero come una barriera, perché fa ombra, e quindi non varcherebbero più la soglia. Cioè, ci siamo andati a vedere degli studi che nessuno avrebbe mai pensato. Facciamo una lotta contro il ponte, di che cosa parliamo? Parliamo del fatto che la mafia è il cemento è la mafia. No, abbiamo dovuto andare a tirar fuori gli studi dei biologi marini, abbiamo dovuto andare a tirar fuori gli studi dei geologi, abbiamo dovuto andare a tirar fuori delle cose sugli animali, su... perché la gente aveva bisogno di avere altre informazioni. Alla gente di Villa San Giovanni non gli potevi bussare alle porte, e le abbiamo bussate tutte le porte. Abbiamo fatto un lavoro veramente capillare dicendogli: sapete, dovete essere contro il ponte perché il ponte è fatto col cemento, il cemento la mafia il cemento. Non ci avrebbe cagato nessuno. Abbiamo dovuto trovare altri argomenti, un vasto ventaglio di argomenti. E questo l'abbiamo potuto fare lavorando con scienziati attivisti e cercando di rendere fruibili moltissime ricerche. E il ponte l'abbiamo bloccato, e l'abbiamo bloccato negli ultimi 20 anni, e spero che continueremo a bloccarlo. Allora, secondo me si può arrivare anche a una moratoria delle tecnologie riproduttive, si può arrivare a una critica sociale delle tecnologie riproduttive, ma di molte tecnologie e di molta scienza che è fuori controllo e che risponde ai bisogni economici di grandi multinazionali, politici di controllo sociale e militari, di cui non sappiamo un cazzo, ma che ci sono, perché un sacco di scoperte, anche buone, sono state fatte mentre si cercava tutt'altro in campo militare, e questo ormai lo sappiamo tutti. Quindi maggiore informazione, maggiore consapevolezza, maggiore anche impegno da parte nostra ad aggredire saperi che sembrano ostici. Ma le donne non si sono mai fermate negli anni 70 di fronte al sapere del ginecologo. Le donne sono andate a studiarsi le cose, hanno portato saperi diversi contro un sapere medico che allora era totalizzante. Mettersi contro i medici allora era impensabile. Andare da un ginecologo e dirgli: no, tu non mi dai gli ormoni per la menopausa, era fuori dal mondo. Farsi una visita con lo speculum di plastica era impensabile. Eppure le abbiamo fatte queste cose. Riappropriamoci di ciò che è nostro, a partire dal corpo, a partire dalle relazioni, a partire dai nostri conflitti che dobbiamo risolvere. Riappropriamoci di ciò che è nostro e cerchiamo di costruire una critica alla scienza e alla tecnologia che non possono essere autonome. E come dice la grande Mei Wan Ho, scienziata malese, compagna bravissima, che lotta contro il neoliberismo: in questo momento storico la produzione della scienza non è mai stata così intertwined, così intrecciata con la produzione della scienza non è mai stata così intrecciata con la produzione del profitto, mai come oggi. Questo abbraccio mortale dobbiamo andarlo a sciogliere, dobbiamo creare un'altra scienza. Penso che ognuna può fare qualcosa in questa direzione, cominciando anche a studiare le cose che produciamo, cominciando a divulgarle, cominciando a portarle nel dibattito quotidiano dove viviamo, nei luoghi di lavoro, nelle nostre scuole. Questo è il modo per massificare le nostre idee. Grazie.
Giusto? No, grazie, devo dire grazie. No, a parte, diciamo, su queste robe, cioè, aggiungo a quello, tutto quello che avete detto, che nel quadro del ciclo, eccetera, hai aperto una porta su una scienza diversa, perché ci siamo molto occupati della parte digitale sino ad ora. Anche Renato è venuto qua a presentare il libro, ne aveva ancora tre, però è venuto, insomma abbiamo fatto una serie di incontri, e questo forse è il primo in cui si tratta di scienza diversa e quindi affronta la questione anche nei suoi termini più generali, ecco, diciamo. Quindi mi pare un ottimo contributo, devo dire, molto bello, e basta. Non, diciamo, vabbè, verrebbe da dire solo in questo che l'aspetto, c'è un aspetto sociale, un aspetto, un tempo si sarebbe detto di classe, nel senso che oltre ad essere un business fenomenale questa questione della riproduzione in questo modo, è anche, diciamo, connota, cioè la tua descrizione delle signore rumene che per un anno di affitto mettono in gioco loro, cioè è pazzesco, sono i proletari della riproduzione, ecco, sarebbe cannibalismo sociale. Basta, ti ringrazio.
Se qualcuno vuole comprare il libro Nel ventre di un'altra, deve essere disponibile. Tommaso, dove?
No, non c'è qua, purtroppo
non c'è.
Il guido non c'è, e lo procuriamo per i prossimi giorni, che ci scusiamo. Va bene, grazie ancora.